per disciplinare un po' i nostri interventi, procederemo così: due o tre domande e poi la risposta di Padre Antonio e poi ancora un'altra serie. Quindi cominciamo in questo modo: due o tre domande di seguito e poi con voi so che non avete fretta perché dovete venire a cena con me, quindi non devo avere preoccupazioni nei vostri riguardi, visto che avete deciso di stare con me. Grazie.
Sono Enzo. Mentre il professore illustrava il concetto della natura, il concetto di legge naturale, si soffermava sulle posizioni di Tommaso d'Aquino, e quindi per me era veramente sorprendente, accogliente il concetto, nel suo concetto di dinamismo, esaltando la capacità umana, la ragione, che, concordo con il professore, è essenzialmente un dono di Dio. Però mi sorprendeva, mi confondevo un pochettino quando si affidava alla ragione. E parzialmente poi il professore ha risposto. Fino a che punto l'uomo nel suo processo di relazionarsi alla natura può affidarsi alla ragione? In poche parole, in parte mi è stato chiaro, però vorrei che si esplicitasse ancora di più per non correre il rischio poi del cadere negli eccessi della ragione.
Grazie. Fate segno, prego. Sì, il nome, prego.
Bene, sono Don Virgilio. Senti, innanzitutto grazie per la ricreazione, no? È stato, almeno per me, una ricreazione. Noi siamo in un certo senso anche, mi piace questa bellissima premessa, prendo subito la domanda, vittime di quella concezione, mentalità della natura intesa come passività, no? Oppure tutto nell'atto, e quindi noi dobbiamo semplicemente eseguire. E i nostri studi, la nostra teologia morale si è basato tutto su questo, chiaramente, quindi perciò è stato molto bello questo rimpostare tutto il discorso anche nel solco della tradizione nostra, cattolica, cristiana in generale. Ti volevo chiedere questa cosa che mi ha lasciato un pochino, voglio dire, per avere maggiori chiarimenti. Allora, io sono perfettamente d'accordo sull'impostazione aristotelica, tutto, no? E anche su concetti di condizione rispetto a quella di natura, di fusis come eidos, come essenza. Mi chiedo il fine che sta davanti, il fine che dobbiamo raggiungere, è un fine che ha una valenza anche di oggettività, oppure è qualcosa che muta volta per volta secondo le circostanze o secondo anche quella razionalità che diventa anche saggezza dovuta alla fragilità umana. Non so se sono riuscito a seguire.
Grazie. Fate segno, prego. La terza domanda e poi dopo subito risponderemo. Non ci sono altre domande per adesso?
Allora possiamo chiedere,
ci sento. Molto volentieri. In realtà queste due osservazioni, a parte l'aspetto delle domande che contengono, però sono delle belle occasioni per riangolare il discorso, per dare ancora più precisamente consistenza al discorso che abbiamo fatto. La prima suggestione è molto molto opportuna, e mi fa piacere che lei abbia fatto questa osservazione, di domandarsi ragione della ragione, perché altrimenti può sembrare che l'uso che io facevo del concetto di ragione è svincolato da ogni possibilità di comprensione anche del fatto che la ragione stessa è fallibile, la ragione stessa è inaffidabile, la ragione stessa è eccedente, ipertrofica. Uso espressioni che molto spesso nella critica che si fa alla modernità, la critica che si fa alla modernità viene fuori un vocabolario di enfatizzazione quasi l'apoteosi della ragione. Questa critica che viene fatta alla modernità sia sotto il profilo filosofico e molto di più sotto il profilo teologico e religioso, è utile tenerla presente, perché fa capire che quando si fa ricorso, come io ho fatto, a una categoria che è quella appunto della ragione, bisogna dare poi veramente riscontro e bisogna dar conto della ragione e della sua capacità di tenuta. La ragione è sottoposta ad eccedenze. Oltretutto la storia ci ha anche drammaticamente dimostrato che quello che veniva postulato in nome della ragione ha scritto poi le pagine più negative e distruttive non soltanto della storia di una nazione, ma delle storie dell'umanità come tale. Non ho bisogno di spendere più parole, ha capito a che cosa mi riferisco. Quindi effettivamente va tenuto conto che non parlo della ragione in una specie di limbo che perde la consapevolezza dei limiti stessi, delle tentazioni stesse a cui la ragione è sottoposta. Certo, sono ugualmente sensibile anche al fatto che tante volte la critica alla modernità, soprattutto la critica alla ragione, che nella modernità ha avuto la sua fioritura post-illuminismo e in modo particolare sul versante morale, sul versante etico, l'approccio kantiano all'autonomia della volontà, che in definitiva è un riconoscimento della capacità della ragione di essere operativamente a servizio del bene. Ecco, non mi è ignota questa sequenza di interrogativi che nascono, non mi è ignota, e pur tuttavia temo che qualche volta immetterli, non perché l'abbia fatto lei adesso, ma quelli che fanno critiche vistose, a volte anche drammatizzate alla modernità, lo fanno in definitiva con un senso di, agostinianamente parlando, con un senso di pessimismo antropologico dal quale ritengo che noi dobbiamo saperci tenere distanti. Dunque, prendo l'aspetto positivo della sua osservazione come un'esortazione a verificare di volta in volta che la ragione non cada nei suoi eccessi. E questo è saggezza pratica, questa è responsabilità che abbiamo come soggetti pensanti, come soggetti razionali, noi abbiamo la responsabilità di misurare, rimisurare di volta in volta il calibro delle cose che usiamo. Questo è appunto il calibro della ragione che usiamo. Domandarci ragione della ragione, questa è una cosa molto importante. Quindi la ringrazio per questa segnalazione. Certamente tenendo conto anche di non cadere nell'eccesso di smontamento dell'apparato che la modernità ci ha messo nelle mani, poi c'è una escalazione ancora più forte di questo uso che ritengo problematico di critica della modernità, che è quello che con l'aiuto della ragione si vuole fare la critica della ragione della modernità. E questo rende le cose un po' più complesse. Però un giusto equilibrio di una ragione che si domanda di volta in volta ragione del suo ragionare, questo è un compito molto importante ed è un appello molto, molto legittimo. In quella breve sottolineatura che facevo della discorsività, e ho richiamato Jürgen Habermas e la sua etica dell'agire comunicativo. Bene, lì troviamo, diciamo così, dovessimo parlare un po' più a lungo del discorrere, che cosa vuol dire il discorso, ecco, lì troveremo sicuramente una sequenza di indicatori anche che ci consentono di fare in modo che il discorso che mettiamo in circuito, che mettiamo in pista, non diventi un monopolio di uno sull'altro, una specie di esercizio di potere all'interno del circolo della comunità comunicativa. Habermas formula questa regola della liberarsi razionalmente, liberarsi di volta in volta dal predominio dell'uno sull'altro nella comunità comunicativa. Ecco, questo è un modo per riconoscere che la ragione non ha ragioni assolute, ma deve dare conto delle sue ragioni, ed è un modo per, in definitiva, per renderla affidabile. È chiaro che quello che dicevo alla fine del mio discorso, in maniera molto accennata soltanto, della fragilità del bene e della fragilità dei beni, in realtà va riferito anche alla fragilità della ragione. La ragione è fragile perché è sempre sul piano inclinato di degrado verso o un uso apodittico, e quindi diventa violento, o verso un uso di depauperamento, per cui diventa incapace di essere un lume che ci deve guidare. Ecco, questa fragilità va tenuta in conto, quindi è molto opportuna il suo richiamo. Il richiamo che in fondo è anche molto vicino, il richiamo alla tenuta di densità oggettiva del fine o dei fini. E vedi, Don Virgilio, qui va messo in risalto il fatto, mi servo di un richiamo a San Tommaso per renderla ancora più esplicita questa problematica. Lui dice che le quattro cause della bontà di un'azione sono aristotelicamente la causa materiale, formale, finale. Nella causa finale lui dice che il fine è la sorgente di moralità dell'azione. Però attenti, lui dice, quando parliamo del fine non dobbiamo pensare soltanto e immediatamente al fine ultimo dell'azione, perché il fine ultimo di tutto il nostro essere al mondo è solo uno, è il sommo bene, è aristotelicamente eudaimonia, e cioè la felicità. In maniera un po' più teologica, potremmo dire, più teologica, il sommo bene è Dio. Ma questo non è, per San Tommaso, il criterio del fondamento della moralità delle azioni, il fine ultimo, bensì la pluralità dei fini intermedi. Per cui a un'azione c'è sempre un fine correlato a questa azione, a una serie di azioni ci sono dei fini che nella loro correlazione sono più estesi, sono più ampi. Ecco, noi dobbiamo trovare, la saggezza pratica ci aiuta a capire il rapporto che dobbiamo riuscire a identificare, una specie di filo rosso per cui, perseguendo fini intermedi, l'uno dopo l'altro, l'uno accanto all'altro, tuttavia io faccio vivere la densità del fine ultimo nella pluralità dei fini intermedi. E questo mi rende, in un certo senso, io ho difficoltà a dire oggettivi, perché altrimenti cadremo subito in una sorta di oggettività, come la legge naturale di carattere platonico agostiniano ha cercato di introdurre, cioè la oggettività come una specie di gabbia essenzialistica, metafisica, alla fine poi incapace di tener conto delle valenze della storia, delle valenze della mutabilità, eccetera. Ecco, però anche qui i fini verificati verificati, i fini intermedi, verificati e collegati in modo tale che non siano contraddittori fra di loro, per cui un'azione mi porta in un senso, un'altra mi sottrae da questo senso. Ecco, proprio quando diciamo se un'azione ha senso o no, usiamo la parola senso nel senso di non soltanto di intensità, ma anche proprio di, quando diciamo il senso di marcia, se viaggiano nella stessa direzione, nella stessa destinazione o no. E questa è la ragione, può aiutarmi e può aiutarci a capire la coerenza, la congruenza dei fini intermedi fra di loro. E questo, a mio modo di vedere, all'interno del quadro della saggezza pratica, è già un criterio sicuro, abbastanza sicuro, di non essere fuori pista. Per cui io quando faccio un'azione tengo conto del suo, del fine che è intermedio, però lo metto in una specie di controluce, come dire, di controfigurazione rispetto a quello che per me è il fine ultimo. Drammatico è il contrario, quando io voglio a ogni costo che in ogni singola azione che ha un fine suo particolare, voglio a ogni costo, mi sottraggo, come dire, al fine intermedio e sobbarco una singola azione soltanto al fine ultimo. E questo avviene molto in una sorta di enfatizzazione moralistica del nostro agire, che poi diventa anche una specie di peso che si va a collare sulle spalle fragili dei poveri esseri umani, e la morale farisaica di cui il Vangelo tesse, come dire, l'allerta, ecco, ma proprio in questo senso qui.
Se invece è un'altra serie di domande, comincio anch'io. Un attimo. Negli ultimi giorni siamo un po' frastornati perché l'orientamento dell'episcopato italiano è quello di erigere dei fortini e cominciare uno stato di belligeranza. Chiedo, l'episcopato tedesco ha un atteggiamento diverso? Grazie.
Faccio subito su questo, nel senso che dico, percepisco anch'io questa, è un fenomeno attualmente molto vistoso in Italia, questo tentativo, e della mia lettura individuale, quindi molto opinabile, ma ritengo che è un tentativo di riguadagnare spazio di credibilità in uno scenario nel quale l'Episcopato italiano nell'ultimo anno, parlo soltanto dell'ultimo anno, sicuramente ha perso di quota. Non è l'Episcopato soltanto, ma la struttura presidenziale della Conferenza Episcopale, credo che sia una diagnosi condividibile, quello di capire che si trova molto, molto, come dire, spiazzata sia dal cambiamento di stile pontificale, sia da cambiamento di stile, se si può chiamare stile, non lo so, comunque cambiamento di guida nel paese, di profilo politico, i grandi cavalli, non parlo dei cavalieri, ma il grande cavallo che in questo caso è coincidente cavallo e cavaliere, ma come dice il Salmo ambedue saranno buttati poi nel fiume, ecco, aver puntato su quel cavallo, su quel cavaliere, cioè ci sono tanti segnali, a mio modo di vedere, che fanno capire come c'è una dislocazione di centralità, ecco, ha perduto quota. Io credo e mi auguro anche di sbagliarmi questa mia percezione. Credo che però il riemergere di alcuni fortini, come tu dici, non serva per dire guardate che noi ci siamo ancora, perché la percezione di essere scomparsi è più che evidente.
Mentre nell'ambito...
Allora, questo nell'ambito tedesco no, c'è una come dire, presenza nella società pubblica, nella sfera pubblica, ecco, nella sfera pubblica dell'Episcopato che non ha avuto bisogno di recrudescenze, meno che mai di tipo moraleggiante, moralistico, di guerre legate a campagne di moralità. Piuttosto invece L'episcopato tedesco ha vissuto, penso negli ultimi 3-4 anni, con un atteggiamento di onesta penitenzialità, tutto il discorso dello scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa tedesca. A parte qualche eccedenza, ma molto particolare, di uno o di qualcuno dei vescovi, la Conferenza Episcopale in quanto tale ha assunto pubblicamente un atteggiamento di corretta consapevolezza degli errori fatti, dei limiti, così. Quindi c'è un'altra maniera di acquisire come dire, autorevolezza morale, che è quella del riconoscimento dei propri, anche dei propri sbagli. Io mi sarei augurato che la Conferenza Episcopale italiana, non adesso è tardi, come dire, la casa ha bruciato e si deve soltanto chiamare i pompieri, ma negli anni precedenti avesse fatto più consapevolmente, più pubblicamente riferimento alle proprie valutazioni politiche esasperanti. Ecco, questo purtroppo non l'ha fatto. Adesso mi auguro che non si pensi di ricorrere al riparo contro la consapevolezza di essere oramai spariti attraverso un modo, ecco, anche perché sarebbe il canto del cigno, e questo non sta bene. Meglio un nobile, sobrio canto di fringuelli che il canto del cigno.
No, mi chiamo Giuseppe e la mia domanda, spero non sia banale, però è molto semplice, anche perché purtroppo mi rendo conto di trovarmi davanti a un esimio professore di teologia. Dicevo, riflettevo prima tra me e me, naturalmente io propendo anche io per la diciamo, interpretazione, quella di San Tommaso d'Aquino e di Aristotele, mi allontano da quella infruttuosa e comunque che ha creato molti danni di Agostino. Volevo dire, più che legge naturale, anzi la legge naturale, a mio parere, credo che sia semplice, il bene dell'uomo e il bene comune. Tutto quello che noi andiamo a girare attorno, si potrebbe semplificare in questo, cioè ricercare sempre il bene dell'uomo e il bene comune. E poi, per venire anche un pochettino, mi sollecitava quella sua osservazione per quanto riguarda la caducità della cogitans, della ragione, no? di San Tommaso d'Aquino. Su un libro dello stesso autore che le ho segnalato, che tra parentesi è anche un prete, non ho dimenticato di dirlo, no? Ho letto che ragionare non si ragiona da soli, non è ragionare, ma si ragiona insieme, quindi si va incontro a quel concetto che, ringraziando Dio, Papa Francesco sta cercando di portare avanti, quello della collegialità per quanto riguarda le decisioni, il capire che cosa è giusto per il bene dell'uomo e per il bene comune. Quindi questa potrebbe essere la terza via di cui parlavo prima quando ci stavamo salutando.
Ritengo molto opportuno, lui, Giuseppe, mi segnalava il libro Esercizi di intersoggettività di Giovanni Ariano, riferendo, non conosco questo autore, questo libro, ma vado a guardarlo, riferendo diciamo molte assonanze con il discorso che avevo fatto. In realtà, Giuseppe, lei dice di porlo in maniera molto semplice, se non è per niente semplicistico quello che lei dice, è una cosa molto molto importante, e sta nel cuore questo che lei dice. In fondo la legge naturale è il perseguimento del bene dell'uomo e del bene comune. Sa che questo non entrava direttamente nel nostro discorso, perché questo lo lasciavo da parte, ma quando San Tommaso fa la questione legata a che cosa è legge della natura, lui introduce una distinzione, peraltro una distinzione su cui ha lavorato molto un teologo morale ormai scomparso, che è stato il mio maestro, e Armando Poggi l'ha richiamato, che era padre Dalmazio Mongillo, un domenicano che è stato a Barra per tanto tempo, dai domenicani. Padre Mongillo ha lavorato su questo concetto della distinzione che San Tommaso fa tra elementi primari e elementi secondari del diritto naturale. E San Tommaso dice: questa distinzione è estremamente importante perché alcuni prendono gli elementi secondari del diritto naturale e li ipostatizzano, li fanno diventare talmente importanti che quando parlano di legge naturale si riferiscono a questi, dimenticando che l'elemento primario è l'inclinazione dell'uomo a essere veramente uomo. Allora uno può dire, ma questo non è un principio con contenuti, che questo potrebbe essere una specie di principio formale, però vede che va proprio nella direzione di quello che lei dice, che in fondo legge naturale, il precetto della legge naturale, che cosa ci comanda la legge naturale? Ci comanda che non possiamo non essere, secondo la nostra natura, che dei veri uomini. Poi, all'interno di questo, nel metterci in rapporto con storicità, situazioni concrete, eccetera, si scandisce una serie di precetti secondari del diritto naturale, che addirittura, dice Tommaso, se non fossero mutabili, sarebbe un tradimento al concetto di legge naturale. Noi invece abbiamo pensato che, operando con questi precetti secondari del diritto naturale, faccio l'esempio, dicendo che la contraccezione artificiale contro natura, questo è un precetto secondario e normativo, ma lo facciamo diventare della stessa portata di immutabilità che compete al fatto che l'amore nella relazione tra uomo e donna non è un valore che sta a disposizione qualunque, deve essere una cosa sostanziale. Vede, noi abbiamo dislocato, per così dire, dalla coerenza e dalla forza vincolante del livello primario, l'abbiamo trasferito sul livello secondario e abbiamo pensato che quello che era immutabile a livello primario è immutabile a livello secondario, e questo è il tradimento è l'abuso del concetto di legge naturale. Per cui lei semplicisticamente, ma altro che semplicisticamente, poi la quintessenza, lei l'ha accolto proprio in questo fatto di dire andiamo al cuore del, Tommaso direbbe, il precetto primario, andiamo al cuore della legge naturale e andiamo di volta in volta a far, servire questo cuore del precetto primario come una sorta di motore di avviamento, una specie di vettore di accompagnamento, per vedere di volta in volta, ma mutabilmente, perché questi che appartengono ai precetti secondari sono legati alla storia, sono legati alle condizioni culturali, sono legati anche al fatto che lo stesso soggetto etico, pur mantenendo un livello di moralità permanente nella sua vita, però è in evoluzione, in involuzione, in crescita, in decrescita. Ma tutto questo non appartiene soltanto alla mia interpretazione soggettiva, individuale, individualistica, ma ecco perché ho parlato molto del concetto di discorsività. La discorsività è fare discorsi morali, non le dispute o gli scontri, i fortini o i fronti. Ecco, quello non è il discorso morale. In un Parlamento che litiga sui temi della bioetica non è la Kommunikationsgemeinschaft, la comunità comunicante di cui parla Habermas. Non lo è, non lo può essere, gli manca la connotazione morale, gli manca la competenza discorsiva. Invece, se attraverso competenza discorsiva di volta in volta andiamo a vedere le comunità, le culture, gli aggregati di appartenenza, le aggregazioni possibili, si domandano conto di quali siano i precetti secondari che di volta in volta possono fare da norma, da riscontro. Allora capisce che abbiamo uno strumento in più a nostra disposizione. E questo in questa salutare distinzione, come diceva lei, di quello che è essenziale e quello che è periferico.
Mentre vedo il tempo così mi veniva, perché certo l'argomento è pregnante.
Nell'orientamento dell'Episcopato italiano e nell'Episcopato tedesco si nota un po' le matrici culturali che ha illustrato un po' nella disamina che ha fatto Don Antonio. Cioè su questa prevalenza del platonismo agostiniano nell'ambito nostro, non so se poi mi correggerà Antonio, no? E nell'ambito invece tedesco un'area più libera, un'area più... Tanto è vero che l'attuale presidente della conferenza episcopale tedesca, Max, di nome, il nome dice, dice tutto bene, e poi Kasper, questo ormai cardinale che ha avuto l'ingrato compito di relazionare, e avete sentito come è stato anche pacchettato dalla sua stessa area, no? Ho avuto la sensazione che questi nostri si muovano nell'ambito di quei beni intermedi. E non so se è corretto questo, perché nella visione di due coniugi che rispetto a un valore, che potrebbe essere il fine, no? È in base soltanto a discorsi un po' spiritualeggianti come misericordia, eccetera, o discorsi etici che noi possiamo giustificare o apprendere, cogliere un po' questa situazione di stati intermedi, per i quali noi alla fine accettiamo proprio in quell'ambito, no? Che ci possono essere delle tappe intermedie. E quindi noi siamo chiamati a dare la comunione a questi coniugi separati o divorziati in base a queste valutazioni, partendo proprio da quei beni intermedi cui faceva cenno, ecco, Padre Antonio?
Vedi Gennaro, non vorrei deluderti, non vorrei deluderti soprattutto, sia perché, cioè non vorrei deluderti nel senso che un netto riferimento dell'uno e dell'altro forse non va, e per due motivi. Primo, perché nell'Episcopato tedesco ci sono tante anime, e lo stesso discorso che tu hai fatto rispetto all'approccio sulla questione dei divorziati e dei sposati alla missione dei sacramenti, vedi che un cardinale tedesco come Kasper, Marx adesso, un po' più mitigato perché diventando presidente è stato meno escandescente di quello che era stato 3-4 settimane fa, però dall'altra parte il cardinale Müller, insomma, quindi le anime sono queste. Poi faccio di più ancora, e cioè Papa Ratzinger, va bene? Papa Ratzinger episcopato tedesco, quindi Aristotele Tommaso? No. Quando c'è stato l'anno scorso di questi tempi i commenti alle sue dimissioni, la rivista Jesus aveva fatto un numero su di lui, mi chiesero di scrivere sull'antropologia di Josef Ratzinger. Un'espressione deve essere piaciuta tanto alla redattrice che l'ha fatto diventare il titolo del mio articolo, era Ratzinger, poco Tommaso, tanto Agostino. E lì dimostravo in che modo, ecco, quindi come vedi non si può troppo piattamente. Per quanto riguarda l'Episcopato italiano, Agostino, Platone, ma io mi augurerei che avessero almeno una volta aperto un libro di Platone, un libro di Agostino, forse.
Prego.
Basta.
Roberto.
Volevo, è una domanda che faccio a me, però avrei visto che è presente. Osservando il panorama italiano degli ultimi tempi, siccome all'orizzonte ci sono due o tre questioni certe poste da risolvere sul piano etico-morale, i matrimoni, persone dello stesso sesso, l'educazione sessuale per prevenire la omofobia nelle scuole primarie. Sono questioni già attuali, di cui già si sta parlando. La mia impressione è che l'approccio per la soluzione di questi problemi sia di tipo ideologico. Cioè, la teoria del genere è un'idea, è una teoria, però si arriva poi nelle scuole e si fa, diciamo, la prassi, si attua. Mentre, secondo me, è sbagliato perché gli approcci, diciamo, a campo etico e morale sono problemi pratici. Cioè, risolviamo un problema per volta e non facciamo la teoria che risolve tutti i problemi. Dai primi dibattiti che io sento per radio o sui giornali, mi sembra che si va verso un confronto ideologico, quindi di idee di fondo e non della soluzione del problema specifico. E si arriva a degli eccessi, perché secondo me comunque è un eccesso quello di andare nelle scuole primarie a dire certe cosette senza l'autorizzazione dei genitori e così via.
Credo anch'io che se noi consideriamo il modo con cui nei decenni passati si è già cominciato nel campo della bioetica, dei dibattiti pubblici, c'era in Italia un gusto particolare negli anni passati di svolgere questi dibattiti sui temi di bioetica con il confronto cattolici e laici. Ecco, questa è già una cifra di carattere ideologico iniziale. Non è stato raro il caso in cui mi sono trovato a dover dibattere con delle persone e alla fine erano disorientati perché il laico si è trovato, come dire, spiazzato, dice, ma io non pensavo come teologo lei fosse più, pensasse più. Dico, probabilmente perché le avranno detto che pensare cattolico significa una cosa e pensare laico significa un'altra, cioè una ideologia, una marcatura ideologica. E questo purtroppo ha inficiato molto. Noi abbiamo proprio in Italia nel dibattito pubblico anche questo gusto di dover creare il nemico dell'altra posizione, altrimenti non funzionerebbe porta a porta, non funzionerebbe l'arena, non funzionerebbe. Questa è la medializzazione o la medializzazione degli scenari di pensiero. A chi urla di più, a chi riesce a parlare in modo tale da sottrarre il tempo di parola all'altro, non per quello che ha da dire, ma per evitare che l'altro non parli. Insomma, queste sono tecniche di stratagemmi con i quali le ideologie vanno avanti, mentre invece noi veramente dovremmo imparare un'arte. Lei giustamente diceva sono problemi pratici e a me piace l'espressione, se aristotelicamente questo significa appartengono all'orizzonte delle verità pratiche, L'ideologia è la brutta copia, è come dire la neoplasia, il cancro del modo di presentare le verità teoriche, la metafisica. Le verità metafisiche, le verità teoriche, il loro bubone è che si trasformino in ideologie. Ecco, l'ideologia non abita la casa del discorso etico, perché il discorso etico fa conto delle verità pratiche, però questo lo dobbiamo sapere e lo dobbiamo volere. Allora, se per esempio torniamo adesso a quello che il generale diceva di Fortini della conferenza episcopale sui temi attuali che sono temi etici, va bene? E lì peroriamo verità assolute in nome di legge naturale inteso in senso metafisico. Allora è chiaro che l'unico modo per contrapporsi non è l'altra parte dell'argomento, perché l'altra parte dell'argomento appartiene alla costruzione del discorso della verità pratica, ma l'unico modo per contrapporsi è di dire tu sei cattolico e io faccio il laico, ecco. Cioè di disseminare ideologia al posto di ragionamento legato alla verità pratica. Ecco, io sono, come dire, sottolineo molto questo aspetto di appartenenza, ecco perché ho detto, ricordate, uno dei compiti che abbiamo è di risituare il tema della legge naturale all'interno del sapere pratico che è saggezza di vita.
Grazie, lo sottolineiamo con un applauso.